Lo facciamo questa che è la sede che per tanti anni ci ha raccolto proprio all'inizio del cammino annuale di scuola biblica. E lo facciamo oggi che, se avete fatto caso, è il giorno in cui ricorre la memoria liturgica di Giovanni XXIII, San Giovanni XXIII, che è stato nostro patriarca e che da Papa, proprio nel giorno di oggi, 60 anni fa, ha dato inizio al Concilio Vaticano II, che ha, tra i suoi frutti più belli, riconsegnato la Bibbia al suo posto nella Chiesa e rimettendola in mano ai battezzati, ai credenti, permettendoli così di essere in modo rinnovato sorgente della vita di tutti quanti. Nel nostro cammino abbiamo scelto di farci aiutare dal libro dei Salmi. Oggi do il benvenuto a tutti voi e in particolare a Don Andrea Dalcin, che è un amico e viene dalla diocesi di Vittorio Veneto. Lo abbiamo chiamato perché è biblista e lui, che insegna esegesi e teologia biblica nell'ISSR, quindi Istituto Superiore di Scienze Religiose di Vittorio Veneto e Treviso, insegna anche queste materie nel Studio Teologico Interdiocesano di Vittorio Veneto e di Treviso, oltre poi fare anche mille altre cose. Ha già ricoperto e sta ricoprendo incarichi diocesani su cui non mi soffermo, però appunto, vista la mole di lavoro che gli è chiesto di svolgere in diocesi, davvero lo ringraziamo per essere qui con noi. Il libro dei Salmi è davvero un libro incantevole, che è immediato ma anche complesso. Nella lettera che vi avevo scritto, citando il Papa, dicevo che riportavo una sua espressione nella quale diceva così: che nei Salmi troviamo tutti i sentimenti umani, le gioie, i dolori, i dubbi, le speranze, le amarezze che colorano la nostra vita. Davvero è un libro ricchissimo che ha bisogno di essere, che richiede di essere aiutati per poterlo apprezzare e leggere in modo adeguato. È stato detto che uno dei frutti più belli e importanti del post-concilio è stata proprio la riscoperta da parte del popolo cristiano della preghiera dei Salmi. Una preghiera, quella dei Salmi, che ha accompagnato e accompagna il popolo ebraico e che Gesù stesso ha fatto propri e che continua ad animare la vita della Chiesa. Abbiamo dato un titolo generale a quest'anno che dice che i Salmi sono... No, è il titolo di questa? Il titolo dell'anno?
Voce dell'uomo o parola di Dio?
Sì. L'incontro di stasera ha come titolo I Salmi, dialogo aperto tra l'uomo e Dio. È un dialogo dal quale nascono frutti di vita buona. Appunto, ad introdurci a questo ricco tesoro che è il Salterio, abbiamo chiesto a Don Andrea di fare proprio questo servizio, proprio perché impariamo a tirare fuori da questo tesoro quello che contiene, ma appunto se non siamo aiutati a tirarlo fuori in modo adeguato, rimane racchiuso lì. Quindi gli abbiamo chiesto, essendo il primo incontro, di introdurci a questo tesoro e ci insegni a tenere tra le mani il libro dei Salmi e a leggerlo con frutto. Vi lascio la parola, tenete conto come sempre che se ci sono domande che vi nascono, alla fine, verso la fine, lasceremo qualche minuto proprio per poterle condividere. Se avete il cellulare, verificate che sia spento e cedo la parola a Don Andrea. Grazie di nuovo per essere qui con noi.
Uso questo. Sì, facciamo le prove in microfono. Ah, bisogna schizzare. Eccolo qua. Pronto. Si sente bene su io anche dopo. Aspetta. Così? Anche forse è un po' troppo alto. Mi sa di sì. Perché fischia. E siccome già io ho la S un po' fischiante. Beh, intanto che lui sistema il microfono, io dico che dai, io direi grazie, perché penso che fosse da prima della pandemia che non mettevo piede qui a Venezia città, per cui davvero sono arrivato molto volentieri, me ne sono preso con calma, sono arrivato in treno, ho fatto una bella passeggiata, quindi davvero grazie. Grazie poi anche perché avete scelto di approfondire il libro dei Salmi, un libro davvero molto molto bello per tanti motivi che dopo diremo, e grazie anche per l'accoglienza in questa bella sala qui con voi. Dunque, la mia vuole essere un'introduzione, e quindi a volte potrà sembrare anche un pochettino noiosa, se volete, o accademica, ma in alcune parti magari cercherò di essere un po' più preciso nei dati da dare, che devono essere dati, e in altri momenti invece approfondiremo di più alcune tematiche che possono aiutarci a scoprire questo libro che è unico tra tutti i libri della Bibbia, è l'unico libro di preghiere, non ce ne sono altre, è l'unico libro dentro il testo biblico che è fatto solamente di preghiera. Ma allora voi che siete una scuola biblica, immagino vi siate chiesti, ma una preghiera si può studiare? Le preghiere vanno studiate? Siamo a scuola, e quindi come si fa a studiare una preghiera? Non è una forzatura? La preghiera andrebbe solo così sentita, vissuta, rivolta al Signore, senza comprenderla. A volte mi sento dire anche questo, no? La preghiera non ha bisogno di comprensione. Beh, io vi rispondo con Thomas Merton, che non è proprio l'ultimo arrivato, che diceva a proposito dei Salmi, ha scritto un bellissimo libretto proprio sulla preghiera dei Salmi, diceva che la preghiera esige comprensione. Dall'altra parte, però, l'esegesi e la teologia richiedono un'intrinseca forma orante. Ecco, i Salmi fondamentalmente sono proprio questo, esegesi e teologia in forma orante, teologia in forma orante, teologia pregata. Certo, sono preghiera, quindi dialogo con Dio, risposta a ciò che Dio dice nella storia personale e comunitaria dell'Israele biblico. Però è un dialogo dalle caratteristiche specifiche che vale la pena approfondire per poi poterle leggere e pregare con più consapevolezza. La preghiera esige comprensione, ecco perché studiamo il libro dei Salmi, ecco perché lo approfondiamo. Ecco, questa sera non possiamo leggere certamente tutti i Salmi, e non è neanche lo scopo di questo incontro, se ce la facciamo uno lo leggiamo insieme. Perché ci sono tante cose da dire, anzi, purtroppo io insegno questo corso sui Salmi nell'Istituto Superiore di Scienze Religiose Giovanni Paolo I, che anche lui è passato di qua, mi pare, no? E allora dovevo dire, no, questo è importante, questo lo devo dire, questo no, questo sì, non riuscivo a togliere. Quindi, come al solito, ho preparato una roba per tipo 3 ore di intervento, ma poi ti lascio queste, che sono dei fogli che potete anche, e ve lo mando anche in file, che così poi potete utilizzarlo. Quindi tutto quello che vi perdete stasera, che io non riesco a dire, eccolo qua. Anche perché, insomma, bisogna stare dentro un certo tipo di tempi, no? Ecco, approfondire tra l'altro il libro dei Salmi io ritengo sia davvero stuzzicante e interessante per tanti motivi. Tra questi, uno ve l'ho accennato, è una teologia pregata, raccoglie tutto il pensiero e il dialogo che Israele e i cristiani poi hanno fatto nei confronti di Dio e l'hanno trasformato in preghiera. I salmi sono anche vitali, lo hai accennato tu prima nella bella introduzione, cioè hanno a che fare con la nostra vita, con la vita di ciascuno di noi e con la vita di tutti gli uomini e di tutti i tempi. Vi ho messo una citazione di un certo André Courachy, mi pare si dica così, un francese, il quale parlando dei salmi dice: in questo libro il mondo vi si è riconosciuto, già che narra le storie di tutti, è diventato il libro di tutti, instancabile e penetrante ambasciatore della parola di Dio presso i popoli della terra. I salmi hanno saputo parlare in tutte le lingue a tutti gli uomini, ogni giorno. Quindi davvero sono molto importanti. I salmi poi sono un'altissima opera di letteratura, non so, beh, immagino che voi che siete della scuola biblica anche da diversi anni magari pratichiate i salmi. Non so se immagino vi siete accorti che alcuni sono delle vere opere d'arte anche dal punto di vista letterario. Quindi si prestano anche ad interessanti connessioni con altre opere di letteratura. Pensate semplicemente a tutto l'ambito della poesia. I salmi sono poesia, lo diremo dopo. I salmi poi sono ricchissimi di immagini e simboli che poi sono stati trasposti dal punto di vista artistico in tutte le epoche. E anche qui pensate allora al dialogo che possiamo mettere in piedi tra Bibbia e arte attraverso i salmi. Per fare solo un esempio, la storia della cerva, la cerva che noi vediamo dipinta ovunque, viene dai salmi, viene proprio da lì. I salmi poi sono canti perché vedremo che sono stati scritti fondamentalmente per essere cantati, per essere accompagnati dalla musica e cantati. Dico subito, che tipo di canto avevano i salmi? Non abbiamo assolutamente motivi, dati oggettivi che ci possono dire venivano cantati in questo modo o nell'altro. Non ne abbiamo. Possiamo solo immaginare, ipotizzare, che fosse una specie di cantillazione, un po' come quella che sentiamo oggi fare dagli ebrei stessi quando pregano, ma ancora più semplice probabilmente, più legata a melodie, sonorità dell'antichità. E parliamo di un'antichità orientale, tra l'altro. Quindi possiamo solo immaginare. Certamente nei salmi vengono nominati un sacco di strumenti musicali e come vedremo il nome stesso porta in sé il significato, cioè quello di essere stato creato come componimento poetico per essere accompagnato da uno strumento a corda. Quindi, ecco, anche l'aspetto musicale, anche qui, questo ci apre una serie di connessioni con tutto questo campo della vita delle persone che è essenziale. L'uomo fa musica e canta da sempre, da quando esiste. E i salmi ci offrono un ponte verso questo campo musicale. Vi cito solo questo, tralasciando tutti i vari compositori classici e polifonici che sui salmi hanno composto delle meraviglie, uno tra tutti Monteverdi o altri, ma per andare a qualcosa di più profano e di contemporaneo, ma che sicuramente quando eravate giovani molti di voi ascoltavate, scusate, gli U2, li conoscete? Il gruppo musicale gli U2. C'è una canzone che si chiama Forty, che è una di quelle più importanti del loro percorso musicale, e Forti è proprio il Salmo 40. Citano il Salmo, parafrasandolo nella canzone, per dire. Quindi anche se avete a che interagire con i nipoti o con i giovani, ci sono agganci dei salmi meravigliosi ovunque. E infine qualcuno sta cominciando a riusarli anche per la catechesi, ma questo è già più complesso, perché per esempio per la catechesi i salmi, alcuni vengono tradotti in lingua cosiddetta corrente, o con parole e linguaggi un po' più semplici per i ragazzi, ma perdono, secondo me, tutta la loro pregnanza e significanza. Dunque, studiando i salmi e leggendoli, a che cosa dobbiamo fare attenzione? Che cosa dobbiamo sapere per comprendere un po' di più questo dialogo che in essi si rivela tra l'uomo e Dio? E allora io adesso cercherò di darvi qualche, come dire, coordinata importante per poter stare dentro questo dialogo. Innanzitutto dice Sant'Agostino che nei salmi possiamo intendere più la voce dello Spirito di Dio che la nostra, perché non potremmo dire quelle parole se egli non le avesse ispirate. Come dire che nei salmi quasi più di ogni altro libro, i padri della Chiesa ascoltavano il canto dello Spirito. Avevano una particolare ispirazione. E questo va tra l'altro a connettersi con quella che noi chiamiamo ispirazione poetica. Attenzione, quando uno compone una poesia non si dice che deve essere ispirato. Allora nel Salmo fin dove arriva l'ispirazione poetica e dove comincia l'ispirazione di Dio e viceversa? Potremmo veramente dire con molta tranquillità che in questo caso l'ispirazione di Dio, lo Spirito, passa anche attraverso l'ispirazione poetica. Quindi i salmi sono parola di Dio ispirata, sono un messaggio teologico che ci parla di Dio e un messaggio antropologico che ci parla dell'uomo. Ecco perché dialogo tra l'uomo e Dio. Parlano di entrambi in modo davvero, direi, quasi paritario, e con l'uomo di diversi secoli e di diverse situazioni. Tant'è che Nietzsche, che non era certamente un basabanchi, dice: tra ciò che sentiamo alla lettura dei Salmi e ciò che proviamo alla lettura di Pindaro e Petrarca, c'è la stessa differenza tra la patria e la terra straniera. Cioè Nietzsche si sentiva a casa sua nella lettura dei Salmi. Quindi, esistono Salmi, tra l'altro, dentro la questione dell'ispirazione e quindi anche dentro la storia del canone, esistono salmi anche non canonici nella storia dei salmi, i famosi salmi di Salomone, per esempio, ne abbiamo 18, ma non sono mai entrati nel canone, e probabilmente anche molti altri che non sono stati raccolti nei 150 che noi conosciamo. E poi ci sono salmi nel testo biblico, anche negli altri libri della Bibbia, che non sono stati riconosciuti come tali, ma di fatto lo sono. Non so, Maria, il Magnificat, è un salmo. Il Benedictus è un salmo, solo che noi lo chiamiamo cantico, ma in realtà, se noi andiamo a confrontare gli uni e gli altri i salmi con questi due, ci accorgiamo che le caratteristiche sono molto simili. Durante la trasmissione del libro dei Salmi, noi naturalmente dobbiamo fidarci della storia della trasmissione del libro, dei vari manoscritti venuti e studiati nel corso dei secoli. Un passaggio importante è stato il ritrovamento di manoscritti di Qumran per tanti libri, anche per i Salmi. Interessante perché? Perché ci dicono che già a quell'epoca i Salmi erano accettati come libri santi tanto quanto la legge, tanto quanto i profeti, perché molti rotoli riportavano appunto i Salmi, solo che riportavano collezioni diverse da quelle che abbiamo noi, salmi disposti in maniera diversa e in numero diverso. Per cui all'epoca di Qumran sappiamo bene, quindi anche a cavallo tra l'Antico e il Nuovo Testamento, che la codificazione di questi 150 evidentemente era ancora abbastanza fluida e mobile. Per cui, se vogliamo toglierci subito una domanda dal cuore e dalla mente, che tutta la notte che voi state pensando, meditando, quando sono stati scritti questi salmi? Ma probabilmente la datazione di ogni singolo salmo è quasi impossibile, dare con certezza la datazione di un singolo salmo. Gli studiosi, gli esegeti sono quasi tutti concordi nel dire che la redazione finale del testo dei 150 che abbiamo si colloca intorno al 200-150 a.C. Siamo lì, 200-150 a.C. Ma parliamo della redazione finale. Prima, appunto, Qumran ce lo testimonia, c'erano collezioni diverse, numeri diversi, numerazioni diverse, eccetera. Testimoni dell'importanza di questo libro dei Salmi sono anche gli scritti del Nuovo Testamento. La maggior parte, lo sappiamo, delle citazioni dell'Antico Testamento, negli evangelisti, nelle lettere di Paolo, appartengono alla legge, ai profeti e ai Salmi. In ordine di importanza, i Salmi vengono al terzo posto. Quindi gli evangelisti e le lettere del Nuovo Testamento riconoscono l'importanza di questo libro, anche se anche nel momento in cui sono stati scritti i testi del Nuovo Testamento non siamo sicuri che ci fosse già un libretto codificato di 150 Salmi. Dunque, il libro dei Salmi faceva parte del nucleo più antico e centrale del canone biblico, insieme al Pentateuco, all'Isaia, ai profeti minori, eccetera, eccetera. Ma i Salmi sono sempre stati lì, come punto di riferimento. E perché? Perché, come ho detto all'inizio, erano un libro di preghiera, una voce di Dio e una voce dell'uomo in ascolto reciproco. Sono stati preghiere del popolo ebraico e preghiere del popolo nuovo, della nuova alleanza dei cristiani. Beh, magari tante volte avete sentito parlare della preghiera ebraica, di come pregava il popolo ebraico. Certamente l'israelita, il pio israelita, ritmava la sua vita sulla preghiera. Anche il culto del Tempio era basato su tutta una serie di sacrifici, e dagli studi che abbiamo sui testi successivi, per cui il Midrash, il Talmud, la Mishnah, eccetera, ritroviamo che per ogni sacrificio probabilmente era collegato anche un salmo. Sono successivi, però ci fanno pensare che anche prima funzionasse così. Per cui riti giornalieri personali o riti sinagogali, sabbatici, le feste annuali, insomma, i salmi facevano parte non solo integrante, ma fondamentale ed essenziale della preghiera ebraica. E qui c'è interessante notare il movimento che poteva avverarsi e avvenire in questa preghiera ebraica, che era questo. Non so, la persona a casa sua aveva bisogno di rivolgere a Dio una preghiera. A quel punto la portava al Tempio, cioè andava al Tempio o alla sinagoga, ma soprattutto al Tempio, con le proprie preghiere personali. E in quel momento, magari, come spesso ci dicono gli studiosi e gli esegeti, c'era il modo anche di lasciare questa preghiera scritta da qualche parte, non come adesso ci avete sulla carta, magari su un pezzo di coccio, su un qualcosa. È una specie di voto, di voto che si lasciava al Tempio. A quel punto vi racconto in questa maniera anche come in qualche modo possono essere nati alcuni salmi. Tutta sta cosa che viene raccolta da parte delle preghiere personali veniva raccolta da chi? Dagli attendenti del Tempio, leviti o sacerdoti che fossero, e in qualche modo ricomponevano le preghiere che il singolo portava al Tempio e lasciava lì, o che aveva sentito, le ricomponevano in preghiere un po' più sistematiche, come quelle che noi abbiamo adesso, che sono i salmi. Questo è un processo avvenuto nel corso di diversi anni, decenni o secoli. Cosa succedeva di conseguenza? Che tu partivi da casa tua con la preghiera, andavi al tempio e la portavi lì. Però nel frattempo sentivi al tempio anche delle preghiere che nel frattempo erano state composte. Per cui c'era una circolarità di questo genere. La preghiera, il salmo permetteva di unire la propria preghiera personale a quella comunitaria. E quella comunitaria dava una regola alla preghiera personale. Diventava una vera e propria regola, un regolamento di preghiera, chiamiamolo così, uno stile, un metodo. E questo era buono per il pio israelita, era una cosa importante. Perché la Chiesa cristiana, tra l'altro, non ha ancora eliminato come preghiera ufficiale la liturgia delle ore dei salmi? Qualche volta c'è questa contestazione, ma sono preghiere vecchie, non si capiscono, è ora di cambiare, sarebbe meglio la preghiera spontanea. Li tiene, uno dei motivi è proprio questo, li tiene perché sono un metodo che continua a educare le persone alla preghiera. Nello stesso tempo noi le riempiamo della nostra vita e delle nostre esperienze personali. Per cui, se è stata la preghiera del popolo ebraico, la preghiera poi dei salmi è rimasta anche la preghiera della comunità cristiana. Lo sappiamo bene, erano ebrei la maggior parte, per cui hanno continuato a pregare i salmi, ma li hanno continuati a pregare perché Gesù stesso li pregava. Per cui i salmi sono rimasti preghiera della comunità cristiana proprio perché Gesù li pregava, Gesù li conosceva, Gesù li ha citati in molti dei suoi interventi, discorsi o insegnamenti che ha lasciato agli apostoli e ai discepoli. Ma non solo, gli evangelisti e le lettere del Nuovo Testamento, in particolare gli Atti, citano continuamente i salmi per, interpretare esperienze interiori, pensieri, emozioni che altrimenti sarebbe stato difficile descrivere in alcuni momenti della vita di Gesù. I salmi vengono citati, anche se non esplicitamente, per esempio nel momento del battesimo di Gesù. La voce dal cielo, le fiere, gli angeli, sono tutti riferimenti a salmi, in modo particolare il Salmo 91, e i sinottici fanno riferimento al salmo per spiegare questo. Oppure il tradimento di Giuda, quando si fa riferimento all'amicizia, l'amico in cui confidavo mi ha tradito, eccolo lì, il Salmo 41, e si fa riferimento proprio al tradimento di Giuda. Oppure, il Salmo 22, Gesù sulla croce, è una citazione di un salmo. Quindi vedete, ne ho messe anche altre qui, ma per esempio anche la bevanda con l'aceto data a Gesù sulla croce, anche quella è una citazione di un Salmo 69, versetto 22. O la spartizione delle vesti, torniamo al Salmo 22. Quindi gli evangelisti e gli autori del Nuovo Testamento non hanno trovato strumento migliore per dire quello che Gesù provava, sentiva, o le persone che erano accanto a lui sentivano e provavano, se non proprio alcuni passaggi dei salmi, perché a loro volta erano già frutto di una teologia pregata e di un dialogo tra l'uomo e Dio. Per cui i salmi, che erano diventati la preghiera della Chiesa, sono sempre stati anche riletti alla luce proprio dell'esperienza stessa di Gesù, della sua esistenza terrena, ma anche del suo mistero di passione, morte e risurrezione. Una continua rilettura che tra l'altro era cominciata già con l'Antico Testamento e con il popolo ebraico. Perché? Perché alcune preghiere, voi vi accorgete quando leggete i Salmi, sembrano un po' una cozzaglia di cose che non si capisce bene che filologico abbiano. Perché? Perché sono state rilette, cioè una volta scritte per un periodo magari pre-esilico, esilio, distruzione di Babilonia, tutto quello che ne consegue, ritornati in patria, hanno ripreso queste preghiere, però non si potevano più pregare come prima, bisognava rileggerle in maniera diversa, alla luce di quello che era accaduto. E allora ecco che la stessa cosa vale anche per il mistero di morte e risurrezione di Cristo. Per cui tutti i salmi, i padri della Chiesa, le prime comunità cristiane, hanno cercato di rileggerli sempre alla luce del mistero di Cristo. Ci sono dei libri bellissimi in questo senso, li ho messi anche in bibliografia, in particolare Grelot, che è un grande biblista, Il mistero del Cristo nei salmi, o anche Wenen, più contemporaneo, Entrare nei salmi. Sono proprio libri che aiutano a rileggere i salmi sempre alla luce del mistero di Cristo. Alcune considerazioni finali su questo essere una preghiera. Da notare, come vi dicevo, che il Nuovo Testamento e la letteratura cristiana non hanno composto una nuova raccolta di preghiere, hanno tenuto quella, anche quando gli eretici o i movimenti eretici hanno provato a comporre libri di preghiera, sono sempre stati non accettati nel canone e neanche nell'uso ufficiale della Chiesa. La Chiesa ha ripreso l'uso dei salmi. I salmi, pur con tutte le difficoltà, conservano ancora oggi una novità e una freschezza che appunto ci stupisce. E uno dei motivi di questa novità e freschezza ha a che fare con la parola desiderio. Una volta c'era il film che cantava "I sogni son desideri", ma è ancora vero o no? E la preghiera da dove nasce, scusate? La preghiera nasce da dei desideri profondi del cuore dell'uomo, di ogni uomo, di ogni tempo, che desidera che cosa per sé? Solamente una vita buona, una vita bella, una vita felice. Desidera il bene. Così sono anche i salmi, Una preghiera che nasce dai desideri più profondi dell'umanità. Ecco perché hanno questa dimensione universale e vi ritroviamo i più grandi e i profondi desideri del cuore dell'uomo. Però sono preghiere scritte da israeliti in un contesto ben preciso e diversi anni fa. Dunque è importante, per capire quello che troviamo nei salmi, chiederci: ma cos'è che desideravano gli israeliti di più di 2000 anni fa? Tra 2000 e 3000 anni fa? I desideri di una vita buona di quel tempo. E quali potevano essere? Innanzitutto la sicurezza di vita. Non avendo una speranza nella vita dopo la morte, l'israelita poneva le sue certezze qui, in questa vita, e quindi aveva bisogno che la vita fosse sicura. E come si fa ad avere una vita sicura se non hai un pezzetto di terra dove abitare? Finito il periodo del nomadismo, chiaramente. ma a un certo punto hanno sentito il bisogno di questo pezzetto di terra che continua fino a oggi, ma è normale per tutti. Scusate, apro e chiudo la parentesi, cioè vedi le battaglie, le lotte, le guerre che si fanno per un pezzetto di terra, quindi è normale anche allora. Per cui nei salmi troviamo un sacco di riferimenti a questa terra, e sappiamo bene è la teologia del popolo di Israele che si sviluppa intorno alla necessità di abitare una terra della promessa, chiaramente. E per una terra sicura che cosa è importante avere? Un esercito per difenderla, armi, saper fare battaglia. E quindi nei salmi troviamo anche queste espressioni di guerra e di battaglia, e non ci devono stupire, ecco perché ve lo dico. Quindi quando ci troviamo anche a certi desideri espressi in questo modo, dobbiamo chiaramente contestualizzarli in quel periodo e in quel momento. Come anche si desiderava per una vita buona il cibo, cioè tutto quello che era necessario per vivere, dal punto di vista alimentare, allora anche nel Salmo troviamo diversi riferimenti nei Salmi a cibi, bevande, eccetera, eccetera, tutto ciò che sazia la vita. Oppure si desiderava la lunghezza della vita, gli anni, tanti anni di vita erano un segno di benedizione, una vita spesso minacciata da morte, miserie, fame, violenze, e allora nei salmi troviamo tante volte la richiesta di non morire, di vivere a lungo, che poi mi pare che vale anche per oggi, no? Oppure si chiede tanto anche la ricchezza e la prosperità materiale, e anche questo non ci deve stupire, quindi ci sono diverse richieste che vanno proprio nell'ottica di chiedere qualcosa di concreto, di beni, ricchezze. Egualmente importante però anche la famiglia, che è, come dire, superato il nostro modo di vedere la famiglia, che è chiaramente più affettivo e relazionale. A quel tempo famiglia voleva dire forza lavoro, sì, e ricchezza e benessere dal punto di vista materiale. Quindi c'è qualche riferimento anche alla famiglia. Importantissima per una vita bella a quel tempo era la giustizia, il che ci dice anche di un contesto socioculturale che anche allora vedeva diversi soprusi dal punto di vista delle ingiustizie, soprusi sociali. Quindi nei salmi troviamo molte volte il richiamo alla giustizia, all'essere, al trovare giustizia, al cercarla e trovarla, i riferimenti a chi poi poteva dare giustizia, che soprattutto era il re nel periodo monarchico o altre persone. Essenziale chiaramente, ma non è perché l'ho messo per ultimo, è più importante per la vita felice a quel tempo, era il rapporto con Dio, che era connaturale però alle cose quotidiane della vita. Noi lo teniamo distaccato, ma a quel tempo era abbastanza sacro e profano, erano un'unica cosa, non si separavano, non si separavano. Ecco, nel Salterio, nei Salmi, ritroviamo tutti questi desideri profondi e concreti. Desideri espressi in quelle parole che leggiamo appunto nei Salmi. E un desiderio tra tutti, e che questo è importante, è il desiderio della sapienza. Alcuni Salmi esplicitamente nominano questa sapienza. Cito solo: la bocca del giusto medita la sapienza, Salmo 37. Oppure 51, che conosciamo tutti: tu gradisci la sincerità nel mio intimo, nel segreto del cuore mi insegni la sapienza. 104, quante sono le tue opere, Signore, le hai fatte tutte con saggezza, che poi è la stessa parola. 111, principio della sapienza è il timore del Signore, rende saggio chi ne segue i precetti. E infine, 136, ha creato i cieli con sapienza perché il suo amore è per sempre. Non sono molti i riferimenti, sono tutti qui, alla parola specifica sapienza, al termine sapienza. Ma diversi salmi hanno esplicitamente o tra le righe un profondo desiderio di sapienza, cioè, in poche parole, di saper vivere, perché la sapienza a quel tempo era questo, l'arte del vivere bene. E fa parte anche questo di questi desideri che ritroviamo in alcuni salmi. Alcuni salmi sono specificamente sapienziali, li riconosciamo da un piccolo artificio che c'è quando voi tipograficamente prendete in mano la Bibbia. A un certo punto nel libro dei salmi ne trovate alcuni che hanno le lettere dell'alfabeto ebraico a fianco, non so se avete mai incontrato. Quando trovate quei salmi con le lettere dell'alfabeto a fianco, state pur sicuri che sono frutto di un'elaborazione di circoli sapienziali, di scribi, di persone che avevano, come dire, che stavano sul pezzo dal punto di vista dell'arte letteraria. E decisamente quelli, si dice, sono sapienziali. E quindi lì, in quei salmi, troverete ancora di più questo desiderio di sapienza. Qualche caratteristica letteraria del Salmo, dei libri dei Salmi. Beh, il titolo, lo sapete meglio di me, viene dal greco psalmoi, che significa canti per strumenti a corda. È il termine che usa la traduzione greca della 70 del testo ebraico. Questo termine lo si trova anche nel Nuovo Testamento, in Luca, nel Vangelo di Luca e anche nel Libro degli Atti. Nella tradizione ebraica, il Libro dei Salmi era conosciuto come Libro di Tehillim. Se voi prendete la Bibbia ebraica c'è Tehillim, che nella traduzione significa fondamentalmente lodi, lodi, inni. Dunque, la tradizione greca in Psalmoi ci offre un'indicazione relativa alla forma, erano dei canti, poesie da cantare. La tradizione ebraica ci dice il contenuto, lodi. Lodi a Dio, naturalmente. Mettendo insieme le due cose, sono complementari, ci dicono proprio il significato e il senso di questo libro. Un libro di lodi da rivolgere a Dio nella forma cantata. La numerazione, anche qui, andiamo in crisi, perché nella liturgia le ore, viva Dio, prima o poi spero che le cambieranno anche quella lì, uno cita il salmo, poi va nella liturgia delle ore e trova una numerazione diversa. Ma sapete meglio di me, dipende semplicemente da che cosa? Dal fatto che il testo masoretico e la versione dei 70, cioè il testo ebraico e quella greca, hanno entrambi 150 salmi, ma non seguono la stessa numerazione. E siccome la liturgia cristiana ha seguito la versione latina della 70, cioè la Vulgata, e l'ha messa dentro la liturgia e non ha seguito quella ebraica, le due numerazioni sono diverse, per cui a volte troviamo un numero nella Bibbia che segue la versione ebraica che non corrisponde poi a quello che magari c'è nella liturgia delle ore. È così, un'indicazione tanto per non, come dire, perdersi. E il numero 150 da dove viene? In realtà una tradizione pre-masoretica ci suggerisce che il numero in realtà fosse 147. Perché mai? Perché nel Salmo 119, in un versetto, il 164, si dice che bisogna pregare 7 volte al giorno. 7 per 7? 49 per 3? 147. Allora, mentre il Salmo, ecco perché ho fatto tutta l'introduzione sulla preghiera, perché il libro è debitore dell'utilizzo che ne viene fatto proprio come libro di preghiera. È costituito e costruito così perché è stato usato per pregare. E allora, quando la liturgia sinagogale in modo particolare si sviluppa, gli ebrei, il popolo ebraico e la preghiera ebraica si è sviluppata, sembra appunto in questo ciclo di 3, di 49 salmi, perché erano 7 per 7, 7 giorni per 7 della settimana. Quindi, come dire, aiutava la preghiera ciclica di questi salmi. Ma noi ne abbiamo 150. E gli altri tre dove saltano fuori? Allora la tradizione ebraica si ipotizza, perché poi non è che l'ha scritto qualcuno da qualche parte, ma si ipotizza che il salmo in più fosse aggiunto per ricordare appunto il momento sabbatico, no? Il momento del di più, dell'oltre rispetto alla settimana normale e ordinaria. Per cui si aggiungeva un salmo per ogni ciclo, diventavano 150. Beh, la stessa cosa hanno fatto i cristiani, cioè hanno ripreso questo semplicemente dicendo che il salmo in più richiamava l'ottavo giorno, cioè la domenica, e quindi 150. Le intestazioni dei salmi sono interessanti, ci interessano, non so, salmo 12, al maestro del coro sull'ottava, salmo di Davide. Non sono molto importanti, in realtà non c'erano, sono state messe dopo, per cui diventavano semplicemente un modo per capire l'interpretazione che nel corso della storia è stata data al Salmo da parte di chi l'ha collezionata dentro i 150, e serviva per capire a chi poi eseguiva il Salmo in un contesto sinagogale o del Tempio come doveva essere eseguito Quindi quando io dico al maestro del coro sull'ottava, è come se venisse da dire di un canto, si fa così, con quel tono, con quella tonalità e con quella... Quindi lasciano il tempo che trovano queste indicazioni. Ce ne sono alcune di interessanti invece che riguardano i nomi che troviamo nelle intestazioni. In modo particolare, tra tutti, ritorna un sacco di volte il nome di Davide, non a caso, Davide in pole position, 73 volte nelle intestazioni di Davide. Molto staccato, Asaf con 12, i figli di Core 11, Salomone solo 2, e uno è Eman, Etan e Mosè. Dunque, perché di Davide così tanti? Noi non possiamo escludere che Davide abbia composto qualcuna di queste composizioni. Altre certamente no. Possiamo dire che Davide, durante il periodo appunto in cui è stato re, in qualche modo possa aver favorito, ecco, la produzione a corte di questo tipo di preghiere. Anche per i grandi riferimenti che ci sono al regno, alla regalità, eccetera. Però che di Davide significhi che l'ha fatto Davide, chiaramente sapete meglio di me che è impossibile, soprattutto per alcuni. Allora, viene da dire appunto che questo di Davide sia riferimento proprio a una collezione che magari è iniziata durante il periodo di Davide e poi è stata chiusa, e quindi si dice appartiene al periodo in cui è iniziata la collezione di Davide. Perché dico che è interessante il nome Davide? Perché di fatto dentro i 150 salmi ci sono ben 5 gruppi che hanno questa intestazione, cioè i salmi, o meglio raccolti di Davide. Non ve li cito, sono qui nelle dispense, le trovate. 5 gruppetti: 341, 51-72, eccetera. Il che ci fa pensare, è importante per capire, che il libro dei 150 salmi è nato così, da diverse raccolte. Si ipotizza che la più antica fosse quella di Davide, 341, e da raccolta a raccolta, messi insieme con una certa logica, si è arrivati alla formazione di questi 150. Quindi il libro dei Salmi non è altro che un libro che raccoglie tante raccolte, ben sistematizzate però nella redazione finale intorno al 200-150 avanti Cristo. Detto questo, quando noi pensiamo alla paternità dei Salmi, cioè chi li ha composti, se sono salmi regali, ci possono far pensare appunto che siano salmi che sono stati composti nel periodo monarchico, quindi quello più antico. Però, come vi dicevo prima, in più della metà dei salmi c'è un io che parla in prima persona, e quindi poteva essere anche una preghiera nata in un contesto personale che poi pian pianino veniva sviluppato in un contesto più comunitario e ufficiale. Ci sono testi di carattere sapienziale, testi che hanno dei riferimenti al culto e alla liturgia, ma sono pochissimi, e quindi forse quelli nascono dall'ambito sacerdotale. Dunque, un gran numero di redattori, compilatori, scrittori, un gran numero di persone. Ecco, forse questo è un altro dei motivi per i quali il libro è capace di raccogliere pensieri, emozioni, desideri di tutti. Intorno a questa raccolta, allora, più antica, 3 e 41, si sono aggiunte tutte le altre, e basta, perché qui vado avanti. Ok, oggi come si studiano i salmi? Perché anche il modo di studiarli è cambiato nel corso dei decenni. Il primo a prendere in mano seriamente lo studio dei salmi, dal punto di vista del metodo storico-critico, è stato il nostro Hermann Gunkel, già sentito? Tedesco, studioso. Questo qui ha inventato la teoria dei generi, cioè, o meglio, i generi letterari c'erano già. Lui li ha applicati ai testi biblici e li ha applicati anche ai salmi. Dopo di lui, un sacco di persone si sono cimentate proprio in questo, un sacco di studiosi, nel cercare di definire a quale genere letterario appartenesse il singolo salmo. Per genere letterario cosa si intende? Uno schema fatto di alcuni elementi formali che ritornano. Se quel salmo corrispondeva a quello schema, voleva dire che il salmo era del genere letterario degli cosa, appunto. E qui chi più ne ha più ne metta. Si è parlato di genere letterario per il salmo, l'inno, salmo di intronizzazione di Yahweh, lamentazioni, azione di grazie pubblica, benedizioni e maledizioni, salmi profetici, poemi sapienziali, canto di lode, canto di Sio, salmi storici, eccetera, eccetera, eccetera. Ah, no, l'ultimo importante, tipi misti. Perché? Perché si sono inventati il genere tipo misto? Perché è anche il segno della debolezza di questo approccio allo studio dei salmi. Se voi prendete un salmo, cominciate a leggere, qualche volta vi pare che stia dicendo grazie, poi, no, poi cambia, poi diventa una supplica, poi lo sconforto, poi ritorna la speranza. E quindi non è sempre facile prendere un salmo e classificarlo dentro un genere. Io vi cito solo i maggiori generi letterari che sono stati studiati, le suppliche sicuramente, la supplica individuale, la supplica comunitaria. Che tipo di genere è questo? Si capisce, è il genere in cui una persona si trova in situazione di malattia, sofferenza, dolore, e ha il salmo alcune caratteristiche che ritornano e che dicono appunto un processo per il quale l'uomo in dialogo con Dio presenta a Dio tutte le sue sofferenze e chiede a Dio di intervenire. È una supplica. Alcuni si capisce chiaramente che sono suppliche, altri invece sono azioni di grazie. E anche qui è abbastanza semplice, uno comincia a capire quando il Salmo dice benedici il Signore anima mia, insomma si capisce che l'atteggiamento è quello della gratitudine. E anche qui ci sono alcuni passaggi formali. Di questi salmi, azioni di grazie, è interessante il fatto che in questi salmi spesso ci sia un voto che una volta, come dire, ottenuto e sciolto, termina con un'offerta, un sacrificio al Tempio, in modo particolare. Per cui, sì, gli studiosi dicono, alcuni di questi salmi sono proprio il frutto di questo sacrificio, voto, sciolto e portato al Tempio, per cui i sacerdoti che erano lì in qualche modo ricevevano questa preghiera di ringraziamento e la facevano propria e la mettevano insieme alle altre. E poi c'erano gli inni, terza grande categoria di questi generi letterari. Gli inni naturalmente assomigliano molto al rendimento di grazie, ma in realtà gli inni, poi, siccome il nome è talmente generico che vuol dire tutto, hanno dei sottogruppi. Quali sono questi sottogruppi degli inni? Per esempio i canti di vittoria, cioè tutti quei motivi nella storia di Israele comunitaria per cui valeva la pena fare festa e dire grazie a Dio come popolo, diventavano canti di vittoria. Genere sempre dell'inno, sottogruppo. Poi c'erano gli inni a Sion, come vi dicevo la terra e la città era importante per il popolo di Israele, per cui ci sono diversi salmi che rivolgono a Dio un inno grazie proprio alla realtà di Sion, della città di Gerusalemme. E poi, sempre relativamente a Gerusalemme, i canti di pellegrinaggio. Questi li conoscete tutti, perché quando si va a Gerusalemme si legge sempre un salmo in modo particolare. Ma i salmi di pellegrinaggio o inni processionali sono davvero pochi. E quello che leggete di solito appunto da Gerusalemme è quello più conosciuto, gli altri non assomigliano a canti di pellegrinaggio in realtà, però nell'intestazione hanno canti di pellegrinaggio o delle salite. Però poi c'erano anche i salmi processionali, e di processioni ne facevano tante a quel tempo, nel Tempio, un po' come noi oggi, no, noi non ne facciamo più, ma a quel tempo ne facevano parecchie. Per cui alcuni salmi voi vi accorgete che sono dei dialoghi tra chi stava fuori del Tempio e chi era dentro. Aprite porte i vostri frontali ed entri il Re della Gloria. Ma chi è questo Re della Gloria? Questi dialoghi sono dialoghi processionali. Poi c'erano inni legati al ciclo della natura, quindi cicli festivi, della festa, delle feste più importanti di Israele, che erano comunque legate ai cicli anche naturali, e infine i salmi regali, cioè tutti quelli che celebravano il re davidico, cioè il re di Gerusalemme in generale. Dopo Gunkel, però, lo studio dei salmi ha preso un'altra piega con il nostro amico Alonso Schöckel, la piega dell'approccio cosiddetto poetico. Forse questo è ancora quello che tiene banco, cioè lo studiare il salmo il singolo salmo, dal punto di vista appunto della sua forma poetica, della poesia, perché Schoeckel dice, sì, ok il genere letterario, ma non si può, come dire, approfondire un salmo che è l'espressione di un incontro tra Dio e l'uomo e quindi ha delle manifestazioni poetiche che esprimono un sentimento religioso ingabbiandolo dentro un genere letterario. Bisogna andare a studiare piuttosto la poesia, ciò che fa di un salmo una poesia. E allora è interessantissimo qui, sarebbe interessantissimo approfondire tutte quelle che sono le caratteristiche della poesia ebraica. Forse l'avete già fatto in altri corsi, in altri studi, però questa ve la devo proprio dire, la poesia ebraica naturalmente è molto diversa dalla nostra e ha il suo perno, il suo centro fondamentalmente in due cose. La prima è il parallelismo. Magari lo sapete già, ste robe. Oh, ditemi se sapete già, io no, vado avanti. Parallelismo, infatti, voi quando prendete il libro dei Salmi, è sempre tipograficamente disposto a stichi, si dice, di due emistichi. Il primo emistico A, il secondo emistico B. Tendenzialmente, poi sono quelli da tre, ma insomma. E questo non a caso, perché la tendenza della poesia ebraica è sempre quella di trovare tra questi due emistichi i parallelismi. Ma perché? Perché sia una poesia o è una preghiera, come tanti altri testi biblici, ma ancora di più questi che andavano pregati, bisognava ricordarseli. E questi erano tutti i procedimenti per poterli ricordare. Ve lo dice uno che non ha mai avuto passione per imparare a memoria le poesie, però effettivamente funzionava, evidentemente. La trasmissione era orale e quindi bisognava ricordarli, e quindi il parallelismo era importantissimo. E il parallelismo, ve lo dico perché li trovate poi nei Salmi, avevano diverse forme. C'era il parallelismo interno o quello esterno, quello sinonimico, antonimico o di complemento, si dice. Facciamo qualche esempio, se no cominciate a guardarmi male. Per esempio, di parallelismo interno, Salmo 6, versetti 2 e 3. Signore, non punirmi nella tua ira, non castigarmi nel tuo furore. Non punirmi, non castigarmi. Ira, furore. Questo è un parallelismo. Pietà di me, Signore, sono sfinito. Guariscimi, Signore, tremano le mie ossa. Pietà di me, guariscimi, sono sfinito, tremano le mie ossa. Parole diverse, termini diversi, ma per dire lo stesso identico concetto. Questo era un parallelismo, come dire, sinonimico, cioè le due cose si riprendono, ma poteva essere anche antonimico, per cui Salmo 1, abbiamo detto prima, versetto 6, il Signore veglia sul cammino dei giusti, mentre la via dei malvagi va in rovina. Via dei giusti, via dei malvagi. Veglia, va in rovina. Antonimico, cioè si oppongono come concetti. Poi c'era il parallelismo, quello un po' sintetico, un po' di complemento, questo si intuisce meno per la nostra sensibilità poetica. Tipo, invoco il Signore degno di lode e sarò salvato dai miei nemici. Salmo 18,4. A noi non dice niente, ma evidentemente per loro era di complemento, no? Cioè, se tu invochi il Signore degno di lode, ti veniva naturale dire e sarò salvato dai miei nemici. Oppure, Salmo 133, ecco com'è bello e dolce che i fratelli vivano insieme. Questo è un parallelismo di complemento. Altri procedimenti stilistici molto importanti della poesia ebraica era la ripetizione, per cui troviamo tanti ritornelli nei salmi, li trovate, ci sono. Ed è importante identificarli perché quelli vi permettono a volte di costruire la di scoprire la struttura del salmo stesso. Non in tutti ci sono, ma in alcuni sì. Oppure moltissime figure di chiasmo nei salmi ci sono, cioè il richiamo a X, tra virgolette, di quattro elementi dentro la struttura del salmo. L'espressione polare si dice, cioè mettere insieme due poli estremi, per cui cielo e terra, che è tipica della letteratura ebraica in generale, ma nella poesia si trovano tantissimo. O i merismi, cioè due poli appartenenti alla stessa categoria, greggi e armenti. Poi ci sarebbe tutta la questione dei procedimenti sonori, ma qui lasciamo a chi ha studiato l'ebraico e i corsi di ebraico, ma chiaramente studiarli in ebraico sarebbe bellissimo, perché ci si renderebbe anche conto di assonanze, onomatopee, allitterazioni e via discorrendo. Ma l'altra cosa importante oltre al parallelismo sono le immagini e i simboli. Da questo punto di vista Thomas Eliot, anche lui un grande poeta inglese, disse che i salmi sono il giardino dei simboli e dell'immaginazione. Beh, ce lo dice lui. Allora vuol dire che forse è ancora importante e bello, quando si legge un salmo, se anche io non ho fatto tutti gli studi di questo mondo, non riesco a comprendere tutte le parole che ci sono scritte, non ho fatto lo studio della struttura o del genere letterario, però nel Salmo sempre, quasi sempre, c'è un'immagine, un simbolo sulla quale io mi posso fermare per poterlo appunto fare mio. Ed è così, ci sono tantissime immagini e tantissimi simboli, tantissime similitudini, tantissime metafore e tantissimi simboli. Simboli archetipi, si dice, cioè che hanno le radici, hanno la radice nella, loro, nella condizione umana generale, non so, luce, oscurità, fuoco, acqua, questi vabbè, sono normali. Simboli culturali, quelli legati a proprio Israele in modo particolare, per cui, non so, la relazione pastore con le pecore era tipica di quell'ambiente in cui c'erano tanti pastori e tante pecore. Magari adesso questa la sentono anche in Irlanda, che ci sono tanti pastori e tante pecore, ma anche delle mie parti, io sono di Sarmede, sapete dove è Sarmede? Ah, senti, qualcuno conosce Sarmede? Ah, perché c'è la mostra, la festa, ok, no, infatti non sono così famoso, quindi, e anche lì una volta erano tutti in zona di pascolo, per cui, ma però parliamo di una volta, insomma. Oppure simboli storici, e quindi l'attraversamento del Mar Rosso, liberazione dell'Egitto, che sono tipici. Ravasi ha fatto una bellissima classificazione di questi simboli, forse insuperabile. Ah, a proposito, che commentario leggo per studiare i salmi? Quello di Ravasi è ancora, direi, insuperabile, parlando dal punto di vista dello studio, Per cui un salmo in cui si studia l'apparato storico critico, tutte le cose che ci sono legate alla filologia, e poi lo studio dell'esegesi e della teologia biblica che c'è dentro, e poi addirittura l'attualizzazione culturale. Ecco, Ravasi è ancora immenso da questo punto di vista. È uscito un altro commento, che è quello del Lorenzin, ma che in realtà è molto piccolo, è un commentario piccolissimo, che nulla ha a che fare, e poi vi dirò perché, è un altro motivo. Ma poi ci sono un sacco di commenti spirituali, teologici, ma non c'è nessuno al livello di Ravasi, in italiano. Se poi volete la leggere in inglese, in tedesco, finché volete. Ravasi, dicevo, fa una suddivisione tripartita della simbologia. Parla della simbologia teologica, per cui si parla di Dio usando tutti i pezzi dell'uomo, per cui si usa la faccia, il naso, labbra, braccio, mano, piede, occhio, orecchio, dito, viscere dell'uomo, e le si applica a Dio. Per cui Dio ha occhi, faccia, volto, viscere, nei salmi, bellissimi. Antropomorfismo, appunto, per parlare di Dio. E poi invece c'è la simbolica antropologica, cioè per parlare dell'uomo i salmi usano invece bestie e flora, animali e piante, per cui abbiamo un sacco di riferimenti e di immagini per descrivere l'uomo in modo particolare, che sono la cerva, vabbè, ve l'ho citata prima, oppure la rondine, il gregge, l'aquila. Molte volte si parla di ali, l'ippopotamo, il gufo, il pellicano, insomma c'è un po' di tutto, per parlare dell'uomo. E per parlare poi del cosmo, beh, si usano le immagini, quelle come archetipe, per cui si va alla luce, all'oscurità, oppure si cita il Ra'ab, il Leviatan, questi mostri per definire il cosmo, il caos, pardon, che c'è nel cosmo, oppure il sole, e tutto quello che nella natura può parlare di Dio. Per esempio il Salmo 19, vi ricordate? I cieli narrano la gloria di Dio, il firmamento annunzia l'opera delle sue mani. Quindi simbolica cosmologica. Cosa va detto rispetto alla poesia ebraica e quella che trovate nei Salmi? Che l'immaginazione orientale è diversa dal nostro immaginario occidentale. Perché? Perché per noi le immagini a volte le usiamo per vestire le nostre idee. Prima vengono le idee e poi usiamo le immagini. Invece nella poesia ebraica prima viene l'esperienza che si fa, e questa esperienza viene raccontata naturalmente attraverso questi simboli e queste immagini. L'immagine è la prima formulazione comunicabile dell'esperienza, perché il modo di ragionare, il modo di approcciarsi alla realtà orientale di quel tempo era praticamente, non dico incapace, ma quasi di astrazione. Quasi incapace di astrazione. Per cui anche le immagini avevano un riferimento concreto subito. Per cui noi dobbiamo stare anche attenti, a volte nel leggere i Salmi, alla nostra tendenza a spiritualizzare. Facciamo un esempio. Lo sappiamo che in ebraico nefesh significa, voi dite subito, anima. Ma in realtà, lo sapete meglio di me, significa vita, persona che parla, soffio, appetito, organo della gola addirittura, attraverso il quale passa il soffio della vita, eccetera. Se io allora nel Salmo leggo la mia anima ha sete di te, è l'anima che ha sete o è la gola che ti fa sentire la sete? Capite cosa intendo dire per spiritualizzazione? Quindi anche quando ci avviciniamo alla poetica dei Salmi, la poesia dei Salmi, e vediamo moltissimi bei simboli, dobbiamo stare attenti a non pensare subito con la testa del cristiano e del Nuovo Testamento. È giusto, per carità, nessuno impedisce. Però per gustare fino in fondo l'immagine sarebbe meglio stare attenti a questa spiritualizzazione. Ultimo, lo studio dei libri dei Salmi attraverso gli approcci più recenti è quello che vi citavo prima, Lorenzin, ne è l'esempio più chiaro. Cioè, cosa ha fatto Lorenzin, come anche la tendenza di questo momento per studiare il libro dei Salmi? Non si ferma solo al singolo Salmo, ma preferisce studiare il libro dei Salmi come il libro intero, cercando di trovare tutte quelle connessioni che ci sono tra un salmo e l'altro, tra una collezione e l'altra. Ma perché i primi due appunto aprono il salmo? Perché alla fine ci sono tutti i salmi dell'allel, tutti in gioia, festa e viva e allegria? Perché per esempio nella prima parte del Salterio ci sono moltissimi salmi più segnati dalla supplica, dal dolore, dalla sofferenza? E man mano che si prosegue nel libro dei Salmi si va verso l'inno, l'azione di grazia, la gioia? C'è un senso in tutto questo? Allora l'approccio recente allo studio dei Salmi vuole fare questo: trovare le connessioni, i legami tra i vari Salmi. E allora hanno teorizzato questi studiosi in modo particolare alcune dinamiche, alcuni schemi, alcune regolette da trovare tra un salmo e l'altro che li connettono uno con l'altro. Ve le cito solamente, vi lascio divertirvi a vederle nella dispense. Le più importanti sono la concatenatio e la juxtapositio. Concatenatio si capisce, cioè tra un salmo e l'altro si cercano di trovare le cose che legano l'uno all'altro, magari un termine ripetuto, un ritornello che ritorna alla fine dell'uno e all'inizio dell'altro. E poi c'è la juxtapositio, che invece magari si capisce che due salmi sono messi vicini perché presentano lo stesso contenuto, lo stesso tema, ma magari con qualche differenza l'uno rispetto all'altro. E poi ci sarebbero tante altre possibilità di raggruppamento. Io ho bruciato tutto il mio tempo, o quasi, vero? Vi rubo ancora, e poi lasciamo di tempo per le domande, qualche minuto. Perché troverete sulle dispense che cosa? Nel dialogo tra l'uomo e Dio, che cos'è che emerge della loro identità? Quale uomo e quale Dio entrano in dialogo nei Salmi? Che cosa intendo dire? Che nei Salmi ci sono delle tematiche teologiche unificanti, trasversali, si trovano dentro il Salterio, e quando lo studierete, lo leggerete, vi accorgerete che ci sono. Ve le cito. nei Salmi noi troviamo il volto di Dio. Vi ho già fatto riferimento prima. Cioè la ricerca del volto di Dio è un desiderio forte dell'uomo nel Salterio. E Dio nei Salmi mostra il suo volto in diversi modi. Certamente si usa l'immagine del volto, ma in realtà si dice di un Dio che abita nei cieli, che si rivolge all'uomo, che si rivolge all'uomo attraverso la sua santità, attraverso quella che noi chiamiamo la gloria di Dio. Per cui nei Salmi trovate un milione di volte questa espressione, la gloria di Dio. Ma questa santità e gloria di Dio si manifesta in altre qualità nel Salterio di Dio. La sua giustizia, la fedeltà, la sua misericordia, la bontà, la lealtà non sono temi esclusivi del Libro dei Salmi. Però certamente emerge questo volto di Dio nel Salterio. Un Dio che mostra il suo volto entrando in relazione con l'uomo dal punto di vista personale. C'è sempre un rapporto intimo, personale tra l'uomo e Dio. E una delle espressioni più belle di questo rapporto intimo personale sono gli occhi di Dio. È uno dei libri in cui ritorna più di tutti gli altri il tema degli occhi, di Dio che guarda. E usa due verbi molto belli per dire come Dio guarda. Il primo, in ebraico, dice una visione intensa e profonda di Dio. Il secondo viene preso dall'artigianato e dalla metallurgia, cioè Dio ti guarda come si fa guardando un metallo appena scavato, una roccia appena scavata, e cercandovi dentro il metallo puro. Dio ti vaglia per cercare il bene e il bello che c'è in te. E questa teologia degli occhi nel Salterio ritorna un sacco di volte. Un volto di Dio che per esempio a volte si manifesta con le ali, è uno dei libri in cui le ali di Dio ritornano un sacco, ma questa è una simbologia anche questa molto interessante, la maternità e la paternità di Dio, ma anche un Dio che si presenta con una certa violenza. I salmi imprecatori, vanno pregati? Non vanno pregati? Cosa sono questi salmi imprecatori? Sono i salmi in cui troviamo o in un versetto o addirittura lungo tutto il salmo, troviamo un Dio cattivo che distrugge, che ammazza, che fa disastri? Troviamo quello che era tipico anche di altre religiosità del Medio Oriente di quel tempo, la famosa imprecazione di cui parlavo anche prima, cioè un desiderio di vendetta, oggettivamente. Cioè si parla di malvagi, di nemici, verso i quali chi prega il salmo dice: beh, insomma, mi hanno fatto del male, io mi farei vendetta anche da solo. Ma nel salmo imprecatorio la vendetta viene chiesta a Dio. Questo è un passaggio essenziale, perché altrimenti noi caschiamo sempre nella questione: oh, sono salmi violenti, e la liturgia delle ore li ha tolti con la riforma, dopo la riforma appunto della liturgia del 71, mi pare forse, li ha tolti. Invece per esempio i monaci li pregano ancora. E allora, vanno pregati o no? Beh, sappiamo bene, come in tutti i testi della Bibbia, i gradi di verità sono diversi. Ma hanno un senso. Nei salmi queste imprecazioni hanno un senso perché non sono scandalose, non disturbano la preghiera. O meglio, se la disturbano, bene. Perché la preghiera deve essere per forza un qualcosa di conciliante, sempre rasserenante, sempre pacifico. O nella preghiera io devo essere un po' disturbato, perché altrimenti vivo la preghiera come un qualcosa che è stare fuori dal mondo, dimenticarsi del male che c'è, della sofferenza, della violenza che c'è. Tenere questi riferimenti imprecatori dentro la preghiera dei salmi ci disturba, sì, perché ci ricorda che la violenza c'è, il male c'è, la sofferenza c'è, i malvagi ci sono, e magari ci sono anche io tra questi malvagi. Per cui sarebbe effettivamente bene tenerli. Qui c'è un bellissimo libro di Zenger, un biblista, Un Dio di Vendetta, punto di domanda, parlando proprio dei salmi imprecatori. E tante altre motivazioni per le quali varrebbe davvero la pena tenere, ma soprattutto questa, perché a volte le parole dei salmi imprecatori sono le ultime parole che restano da dire a chi sta vivendo sofferenza, ingiustizie, oppressione. Sono questi salmi di violenza, sono scandalosi in bocca a chi compie il male, ma a chi lo subisce, probabilmente sono l'unica parola che ancora gli resta per poter trovare le parole, che a volte non ci sono più, da dire a Dio. E non dicono a Dio: dammi la forza di uccidere tutti i miei nemici. È proprio questo, è un po' un trasferire il proprio desiderio di vendetta e metterlo nelle mani di Dio, perché io possa non agire secondo vendetta. Dunque, altri temi unificanti li trovate sulle dispense, perché adesso basta, se no non vi lascio neanche il tempo.
Un applauso che nasce spontaneo, dice grazie, meritato, perché si è dimostrato di saper maneggiare una ampia materia. Sicuramente ci ha dato un assaggio di un testo che è magnifico. Essendo una introduzione, ha toccato mille argomenti, temi che sicuramente potranno essere ripresi nei gruppi e negli incontri che proprio la settimana prossima cominceranno. Quindi non c'è da spaventarsi se le cose sembrano essere troppe. Ha cercato di raccoglierle, ci è riuscito, e spero anche suscitando curiosità. Se c'è qualche domanda, ne raccogliamo una, due, e poi
rispondiamo, se ce la facciamo.
Allo scadere del tempo ci sono.
Eccoli, c'è una manina alzata. Ah no, si sta sgranchendo. Sì. No.
Vieni qui col microfono.
Non sapevo se era uno sgranchirsi le dita o perché ha preso appunti finora, no? Per cui aveva la vita.
Spero che mi faccia capire. Volevo rifarmi a un momento in cui ha parlato del desiderio come retroscena, magari universale, che fanno nascere salmi e preghiere. Aveva già in parte forse risposto parlando del volto di Dio che appare, perché quando ha fatto l'elenco di certe tematiche come la ricerca della giustizia o la sapienza, aveva cominciato con il fatto con il fatto che è un popolo ben preciso, quindi un popolo nomade che vive nella sabbia, nel deserto forse, e questa, questo desiderio della terra promessa, di qualcosa di fermo, di stabile, mi ha fatto ricordare qualcosa che io ho letto, e quindi subito mi si fulmina.
Chi si apre l'orizzonte.
Il che spiegava il concetto della verità, che in Occidente ha si usa spessissimo, del solito, l'immagine della luce che rappresenta la verità, mentre per gli ebrei la verità sarebbe la pietra. La roccia, esatto. Quindi, c'è questo riferimento di qualcosa di stabile, che la verità è qualcosa di stabile come Dio, quindi la verità essendo Dio, e poi Pietro che diventa la pietra fondamentale della Chiesa. Quindi mi chiedo se si potrebbe anche dire, se in questo retroscena, appunto, non conoscendo io i salmi, quindi è una cosa azzardata magari, che si può già vedere il desiderio di quello che verrà di Gesù. Quindi noi cristiani che leggiamo i salmi alla luce di Cristo, che poi diventa la... sì, l'esaurimento dei
compimento,
questi,
sì.
Sì, se loro anticipano forse.
Sì, sì. Beh, rispondo subito, tanto è una risposta abbastanza telegrafica, per sottolineare la bellissima immagine della roccia. È vero, non l'ho nominata prima, ma la roccia ritorna continuamente. Dio è rocca, Dio è roccia, Dio è baluardo, Dio è fortezza. Quindi davvero un'immagine che ritorna in tutto il Salterio e che chiaramente a noi rimanda certamente a Gesù come la nostra roccia. Lui stesso face un riferimento alle pietre, la pietra scartata, cosa fa? Cita un salmo. Citando quel salmo lì dice: la pietra scartata dei costruttori, sta parlando di se stesso. Quindi è lui il primo che ha fatto questa rilettura per dire: guardate che questa parola si sta compiendo proprio in me. Quindi sì, sicuramente sì.
Perché Gesù ha tutto il diritto di sentirsi giusto, maltrattato, ignorato, oppresso, mentre noi possiamo avere uno stato d'animo in cui dobbiamo piuttosto interrogarci sulle nostre deficienze. Quindi mi piace quest'idea che per spiegare anche le immagini dei salmi dobbiamo ricordarci che l'ignorante è Gesù.
E a chi sono rivolti i salmi? I salmi si rivolgono al Padre, non a Gesù, appunto, perché è Gesù che li prega. E quindi noi possiamo fare tranquillamente questa rilettura. Allora vuol dire che noi dovremmo pregare solo i salmi, ma non è una battuta, quelli dove invece c'è chi riconosce di aver sbagliato, perché ce ne sono, attenzione, ce ne sono dei salmi in cui si chiede perdono, in cui si riconosce la propria colpa, quindi quelli certamente non possiamo metterli in bocca al Cristo, quelli sono proprio per noi. Niente, si parla.
Io non vedo l'ora di cominciare questo.
Ho raggiunto il mio obiettivo.
Sì, davvero. Perché leggendo per esempio le ore, la liturgia delle ore, eccetera, ci sono delle cose dei salmi di una bellezza incredibile. E poi ci sono delle cose che mi disturbano tanto, mica poco. Per esempio, ci trovo dei momenti di invidia patologica. Per esempio, quando dicono, non so, la sterile ha partorito 7 volte, la ricca di figli è sfiorita, e porca miseria, perché poverino deve sfiorire? Voglio dire, capisco che sono delle simbologie, che magari la ricca di figli è attivissima, ma ci trovo delle cose che sono di invidia piuttosto che di semplice religione e pietà. Quindi non vedo l'ora di cominciare il corso e ridimensionare tutte queste cose lì. Perché il povero re di Og e di Basel vengono impiccati per i piedi e quello della
E qualcosa avrà incombinato,
Che male, ma in fondo, perché difendere la loro terra. E ecco, ci sono delle cose che appunto mi disturbano.
per esempio il riferimento che lei faceva del mutamento della sorte, la ricca di figli è sfiorita, la sterile ha partorito, è una dinamica tipica dei parallelismi che trovate nella Bibbia, ne trovate nei Salmi. Anche il Magnificat è così, ha rovesciato i potenti dai troni e ha innalzato gli umili, cioè il ribaltamento delle sorti delle persone, anche questo fa parte molto dei Salmi, quindi basta comprenderlo e poi si capisce, insomma. Disturba un po' di più questa parola qui, così non è per chiudere male, ma il Salmo 137, figlia di Babilonia devastatrice, beato chi ti renderà quanto ci hai fatto, beato chi afferrerà i tuoi piccoli e li sfracellerà contro la pietra. Ecco, questo è chiaro che noi l'abbiamo tolto dalla liturgia delle ore, però i monaci la pregano, però va capita, va compresa, va contestualizzata, se no uno ci rimane male, appunto. Boh.
Comunque ci sono tutti i sentimenti che passano nel cuore umano e sorgono, non è che uno li vuole provare, ma nascono perché provocati dalle situazioni magari della vita, come tante domande, no? Perché gli empi prosperano? Perché a loro va sempre bene. Comunque mi resta che augurarvi un buon lavoro e ringrazio
Andrea, ancora,
oltre che di quello che ha detto, anche del materiale che ci ha lasciato. Però prima di salutarci vorrei anche dire un grazie sincero a tutti i docenti della scuola biblica che sono anche qui presenti tra di noi. È andata via Francesca Fattore, che è la maestra, il padre Giuseppe Leonardi, vedo lì in fondo Simone Scrimin. Sono gli occhi che non funzionano.
Lì in fondo c'è qualcuno.
C'è Armando Chiosi, e c'è Annalisa Bertocco, c'è la Lucia Zampato, che potranno rispondere anche ai palati più fini insegnando ai principianti a cimentarsi con l'ebraico e con Annalisa a proseguire poi la conoscenza dell'ebraico, proprio anche prendendo dei salmi, imparando a cogliere queste bellezze che può appunto cogliere chi li legge nella lingua ebraica. Qui davanti c'è Maria Leonardi, che merita il nostro grazie perché continua a fare davvero un bel lavoro per sostenere le iniziative, le attività della scuola biblica, ricordarmi quello che devo fare. E insieme con lei un grazie anche a Mario qui davanti, che cura insieme ad altri anche il sito web della scuola biblica, foto, registrazioni, materiale, e quindi insomma è un supporto di cui la scuola biblica ha bisogno proprio per funzionare. E uscendo, se non l'avete fatto all'inizio, avete visto anche il prospetto dei corsi che, come dicevo prima, dalla settimana prossima saranno avviati non solo a Venezia ma anche nella terraferma. Quindi bel augurio di buon lavoro e che il Signore ci aiuti davvero a cogliere la bellezza di questo testo, che queste parole possano illuminare i nostri passi e possiamo cogliere i frutti. Ricordo che domani sera, qui alla stessa ora, 18:30, ci sarà la seconda conferenza e domani 18, scusate, 18, affidata a Lidia Maggi, pastora battista. Il titolo della conferenza è Luce per i nostri passi incerti, leggere i salmi in tempo di crisi. Proverà proprio a mostrare come leggere i salmi è qualcosa che illumina la vita. Lampada per i miei passi è la tua parola, dice un salmo. Quindi, visto che stiamo attraversando momenti incerti, passiamo da un'emergenza a un'altra, mostra proprio come questi salmi non sono soltanto stati scritti in tempi e hanno aiutato le persone di quei tempi a pregare, ma continuano a essere capaci oggi di interpretare il nostro presente. Buona serata e buon cammino. Grazie mille.
Spezzo una lancia a favore della serata con la pastora.